Allora, un pochino sì, per la gestione che è solito fare Antonio Conte. Perché tutti abbiamo detto, vabbè, questo ragazzo ha caratteristiche da spaccapartite, allo Sporting Lisbona raramente giocava titolare, solo 3 presenze dall'inizio, credo. Però poi, allo stesso tempo, non dobbiamo essere sorpresi, qualora dovesse essere sempre verificata l'indiscrezione, per carità, della partenza da titolare a Bergamo, perché comunque io parallelamente dicevo, non polemizzo, però il Napoli avrebbe proprio bisogno di Alisson Santos dall'inizio.
Vuoi subito il brio?
Un po' perché proprio per il posizionamento di alcuni elementi, perché senza McTominay deve arretrare Elmas a centrocampo, anche perché Gilmour non è ancora pronto per partire dall'inizio,
no,
almeno come minutaggio. Cosa succede? Che nei tre quarti offensivi poi rischi di schierare Politano, e Conte stesso con grande onestà ci disse Politano lì non mi piace, non mi fa impazzire, giustamente, perché fece una brutta partita, anche perché non sono le sue caratteristiche giocare lì in mezzo. Lui ha bisogno della banda laterale per avere la sua protezione, per puntare poi a centrarsi e sterzare in mezzo al campo. Lui è un po' in balia fisicamente, insomma non regge l'urto, e quindi poi alla lunga si spostava lì. Quindi poi tra l'altro l'inserimento di Politano porta Vergara a spostarsi dall'altro lato, eppure lui perde qualcosina. Quindi Alisson Santos ti permette di avere Vergara a centrodestra, ti permette di avere Politano a tutta fascia a destra, e magari Gutierrez diventa un'altra arma o da schierare a sinistra o a gara in corso. E quindi un inserimento di Alisson Santos ti va a sistemare 3-4 pedine dal mio punto di vista. E poi soprattutto il Napoli ha bisogno di gol. Questo ragazzo qualche gol nei piedi ce l'ha. Invece devo sottolineare, ahimè e ai noi, che Politano è a 0 gol, Elmas quando giocava anche più avanzato è a 0 gol. Siamo da un paio di mesi aggrappati a Vergara e Højlund.
Højlund anche che non segna tantissimo, diciamoci la verità,
lavora molto per la squadra, sì, anche lui, ma lavora per la squadra per far segnare gli altri, ma gli altri chi? Solo Vergara. Quindi per questo dicevo, capirei Conte in ogni caso, però in questo momento specifico, per quello che sta vivendo il Napoli, per le varie problematiche, i posizionamenti, eppure perché questo ragazzo merita spazio, viva la meritocrazia se domani dovesse giocare, insomma, come pare, Alisson Santos.
Beh, diciamo che è la prima volta che Antonio Conte fa una cosa un po' fuori suo schema, no? L'hai raccontato tu prima.
Ma evidentemente
ne ha bisogno.
Il divario è netto
in questo momento
tra,
sì,
Alisson. Poi io aggiungerei a tutto questo che ho detto, posizionamento, il livello di Alisson Santos, anche le caratteristiche, al di là del fatto che punta la porta e la vede, anche le caratteristiche, perché in assenza di David Neres Alisson Santos è l'unico che ha questo strappo, questa verticalità, questo allungo, questa velocità, perché contro l'Atalanta diciamo che c'è bisogno di queste caratteristiche, così come ce n'era bisogno contro la Roma, perché nonostante non ci sia più Gasperini, ma prima con Juric, poi il tentativo è fallito, ma ora con Palladino, poi ne parleremo nel corso di Sabato Azzurro, l'Atalanta prova a restare in scia di quello che faceva Gasperini, e il Napoli l'ha affrontato pochi giorni fa contro le squadre di Gasperini, okay, si ispirano al gioco di Gasperini, che è stato un po' rivoluzionario comunque negli ultimi anni. Questi uomo su uomo come si battono? Si battono, o hai la fisicità di McTominay e quindi tieni il duello e lo vinci, ma McTominay non ci sarà,
o hai il passo,
o hai il dribbling, lo spunto. Ora non so ancora benissimo, perché bisogna conoscerlo nei dettagli, sul dribbling proprio spalle alla porta, perché invece spalle alla porta col Como lì, quando veniva servito spalle alla porta, fece un po' di fatica, ma quando può puntare è devastante. Quindi se riesce a sgusciare pure una sola volta Alisson Santos, fa cadere un pochino il castello difensivo dell'Atalanta.
Sì, che gioca abbastanza in maniera schematica, come se giocasse
su delle
linee. Perché
l'uomo su uomo, ragazzi, per spiegarlo a chi ci segue in maniera molto semplice, quando tu hai un giocatore fisso su un altro, se superi il diretto avversario, significa che poi ti proponi e vai a creare un 2 contro 1 da un'altra parte. Se sono tutti uno su uno, significa che uno cade e si crolla un pochino tutta l'organizzazione difensiva, ma l'abbiamo visto all'andata con Gasperini, con Neres a Roma, l'abbiamo visto quando col timing giusto si è servito Højlund, poi che ha fatto da sponda proprio per Alisson Santos. È chiaro, poi bisognerà capire Højlund quanti duelli vincerà, però vediamo se gioca Ian, che è un grande marcatore, o c'è una soluzione diversa. Perché Ian storicamente è sempre riuscito un pochino ad arginare,
sì,
ricordo con Osimhen,
con Osimhen sempre, non ha mai avuto scampo, diciamoci la verità.
Quindi in questo modo qui tu metti in difficoltà questa tipologia di gioco con chi ti fa cadere con l'uomo su uomo, che preparerà Palladino con veramente grandissima intensità. Poi da capire, giocato in Champions League, per quanto l'Atalanta potrà tenere questo ritmo, questa intensità.
Direttore, fermo restando il fatto che la tua analisi è giusta e quindi magari andrà così veramente con gli uno contro uno e con Alisson Santos, grande mattatore del match grazie alla sua esplosività, e secondo te perché Alisson Santos sì dal primo minuto e Giovane invece magari un po' a singhiozzo, non lo si vede ancora nello scacchiere di Conte? Ti sei dato una spiegazione in queste poche settimane di Giovane con la maglia del Napoli?
Ma l'ha detto Conte, se vogliamo, l'ha detto Conte in conferenza, perché Conte poi ti dice tante cose, poi spesso non fa seguire i fatti alle le parole, però poi lì è molto bravo, molto onesto nelle dichiarazioni, nel senso lui dice Giovane lo vedo più attaccante, ora non voglio dire punta, però è un giocatore diverso, un giocatore anche come caratteristiche, io credo possa far bene comunque. E lo vedremo per una grande parte del secondo tempo, perché poi non credo Alisson, vediamo se ai 90 minuti,
ma non credo,
non li fa da mesi. Però Giovane è un giocatore che magari può reggere un po' meglio forse rispetto a Alisson, giustamente lo spalle alla porta, no? Il ricevere spalle alla porta. Però poi è un giocatore più di occupazione dell'area di rigore, forse, un giocatore tecnico, ma un pochino più fermo, un pochino più, non voglio dire lezioso,
Napoli non
però
è mai
un
stato
po'
messo
più
in
estroso
condizione
nelle giocate, ma con meno mobilità.
Ma al posto di chi si mette? Perché, ecco, ricostruiamo un attimo
in
il
questo
Napoli.
Momento Giovane credo sia al posto di Vergara,
centrodestra, al posto di Vergara,
dietro la punta.
E quindi,
però all'occorrenza lui potrebbe fare anche il centravanti, con caratteristiche diverse.
E quindi se Conte lo vede attaccante ma lo deve schierare sul centro-destra, cade un po' un assetto tattico importante del Napoli, perché secondo me Giovane non ha quel passo da essere una mezzala che può far male, che tira la distanza magari alla Insigne per...
No, il tiro però un po' ce l'ha, ha fatto vedere qualcosa. È chiaro che è un giocatore da formare, quindi dobbiamo anche vederlo, perché poi i giocatori hanno un'evoluzione, non è che abbia questo grande trascorso, no? Giovane, che ha fatto bene questo Under 20 in Brasile, poi ha fatto bene al Verona, ma è uno spicchio di stagione, cioè, quindi è un giocatore che non ha un grande trascorso alle spalle, perché poi ha fatto vedere belle cose in Brasile, poi credo rimase fermo perché si è svincolato,
sì,
cioè, quindi quando stava per spiccare il volo poi non ha più giocato neanche in Brasile, perché si intravedevano delle qualità e ci ha puntato il Verona. Ma il giocatore Giovane è tutto da ancora da plasmare, da formare, quindi lì non mi meraviglio che non giochi, nonostante lui conosca il campionato, perché poi sai si dice spesso ma Alisson Santos non conosce il campionato, la lingua e l'alimentazione, deve ambientarsi, ragazzi, però sono casi anche piuttosto rari, non tutti devono aspettare un anno per poter poi giocare. Nonostante invece Giovane rispetto a Alisson conosca il campionato, la lingua, l'alimentazione eccetera eccetera,
fa più fatica.
In questo momento al Napoli serve di più Alisson Santos, ha caratteristiche che sono necessarie, è più funzionale al gioco, è più facile forse pure da inserire, mentre Giovane va ancora un pochino poi... aggiunto, inserito nel contesto.
Ho sentito un po' una arteria polemica quando hai detto non ci vuole un anno per inserire i calciatori. Vedo un'arteria polemica verso qualcuno, verso qualche gestione, oppure no?
Insomma, a volte sono stati inserimenti molto lunghi. Io credo che questa sia un po' una scusante. Quando non si vuole inserire un giocatore, poi si fa questo riferimento a tempi di inserimento biblici. Perché io ricordo sempre questo su Rafa Marin, no? Poi alla fine non è stato proprio inserito, cioè, quindi non è questione di un mese, sei mesi, un anno, è questione che tu non ci vuoi puntare su quel giocatore. Ricordo gli stessi ragionamenti, vabbè, ebbe un problema forse all'inizio, però il Gattuso con Lobotka,
Sì, lì magari aveva un grande problema.
Lì Demme era più facile da inserire, un giocatore di intensità, recupera palloni, lo metti e ti fa il suo. Lobotka, che è un giocatore totalmente diverso, no? Da Demme all'epoca si diceva, gli si metteva quasi sullo stesso piano. Vabbè, Gattuso avrà i suoi motivi per schierare l'uno e non l'altro. Io dicevo, se vuoi fare un gioco di un certo tipo, perché conoscevo, vabbè, Lobotka che veniva dalla Liga, che l'avevo visto, lì mi ero permesso di dire... Se vuoi fare un gioco di un certo tipo, comandando le partite, facendo fraseggio, possesso, eccetera, Lobotka è di un altro pianeta. E molti dicevano, Lobotka non sta dimostrando, perché entrava 5 minuti e entrava male, ti ricordi?
Sì, sì, fu un periodo stranissimo.
Sì,
quello
era fuori
perché
forma, però la forma la acquisisci giocando. Se tu non lo fai giocare, quando entrerà in forma sto ragazzo?
È vero.
Poi Demme, per carità, straordinario, ha dato il suo contributo, alcune partite top... Però è un giocatore che faceva legna, però era il più facile da inserire in quel momento. Quindi pure Giovane, ora non sto dicendo che farà il livello Lobotka, al di là del ruolo, però è un giocatore che devi inserire in un contesto di una squadra dominante, secondo me, una squadra che gioca palla a terra, di anche un calcio di un certo tipo, perché è un giocatore molto tecnico, molto estroso, però quasi da fermo.
Sì, no, a me
non dà grande mobilità, secondo me.
A me non dà quell'idea di grande calciatore.
Perciò Conte dice...
Lo vedo più verso la
quasi,
porta.
Perché l'attaccante centrale può permettersi certe cose, i due dietro devono correre.
il ragazzo deve correre tanto.
Non solo in avanti.
Ma anche indietro, soprattutto quando Conte devi correre indietro, devi saperlo fare anche bene, se no poi non rientri nei suoi parametri e puoi anche, insomma... non giocare neanche tantissimo. Ma ti stuzzico anche su un'altra cosa, direttore, perché l'abbiamo annunciato: Scott McTominay non verrà convocato per la trasferta di Bergamo. Il Napoli perde per l'ennesima partita un altro totem. E sei d'accordo nel gestire il ragazzo scozzese? Perché a me ha fatto, insomma, un po' arrabbiare una cosa. Adesso l'infortunio va gestito, però questo ragazzo non si è fermato per 35 partite di seguito. Là l'infortunio non andava gestito, direttore.
Sì, allora
non per essere sempre polemici,
no,
ma
assolutamente, ma che McTominay abbia un problema fisico e fisiologico, io sarei, come dire, sorpreso del contrario. Cioè, ragazzi, il conteggio ora credo sia 33 partite su 34 ha fatto fino al momento, fino a Genova
con il Napoli. Solo con il Napoli.
Poi hanno aggiunto le partite epiche della nazionale, festeggiamenti, perché ragazzi, la Scozia si è qualificata, ma ce ne rendiamo conto, ha fatto un playoff storico.
Noi siamo qualificati? Non lo so.
Ad oggi no.
Ad oggi no.
Ad oggi no, ma lo speriamo, ovviamente. Però il discorso di McTominay, il Napoli ha rischiato tante volte, non è arrivato un infortunio grave, per fortuna in questo caso, però dobbiamo dire che si è rischiato già in precedenza, perché quando fai 33 più 34 dopo queste partite infinite delle nazionali e i viaggi, corri dei rischi. Altri giocatori non hanno retto e si sono fatti male. McTominay ha retto e ha questa infiammazione che deve gestire. Ora poi subentra una situazione diversa, secondo me. Subentra anche, come dire, il posizionamento in classifica. Perché, ora non voglio dire che il Napoli è certo della Champions League, perché è tutta ancora da conquistare, e non voglio dire che queste non siano partite importanti, però con un'altra situazione di classifica forse il Napoli si sarebbe preso dei rischi diversi. Ora i rischi non vengono presi, anche con Gilmour lo stiamo vedendo, perché il Napoli ha un margine, secondo me, dalle squadre che sono dietro, è lontana dall'Inter, diciamolo.
Sì.
E quindi perché rischiare adesso? Anche gli stessi giocatori che hanno un mondiale poi da giocare, storico in alcuni casi, come quello di McTominay, da leader,
da centrocampista uno dei più forti in Europa, se mi viene da dire.
Perché ora lo stesso McTominay dovrebbe accettare un rischio? Non sto dicendo che non si tratta di mancanza di impegno, di queste cose qui, per carità, è una valutazione. Ora c'è, evidentemente, ma non è solo una sensazione, anche da qualcosa che mi arriva, c'è una gestione un pochino diversa. Prima il rischio se lo prendevano al, che ne so, 40%, sto dicendo numeri a caso, ora è al 20%. Nel senso, ora non si vuole rischiare nessuno.
Ed è solo,
cioè, perché non è stato un rischio.
Ed è solo un fattore di obiettivo, oppure...
Se la partita di Neres dove si rifece male, qual era? Ora non ricordo.
Allora,
domani...
Si rifece male in Napoli-Parma.
Se domani ci fosse quel Napoli-Parma con questa classifica, a questo punto del campionato, forse pure Neres non verrebbe rischiato. Credo sia cambiato qualcosina anche da questo punto di vista.
Parli di obiettivo nel Napoli, o comunque parli di obiettivo di giocatori? Perché è interessante.
Io parlo di valutazione di comune accordo.
Ok, quindi diciamo che...
Ho dribblato bene.
Sì, molto, molto. Il direttore è bravo, ragazzi, è navigato, si vede. Perché è una questione
Perché McTominay, perché io so dove volevi portarmi. Ma più il calciatore, più il staff, più si rifiutano.
McTominay
non si sarebbe mai sottratto, lo conosciamo. Già col problema è rientrato in campo, ha fatto gol, ha testato proprio il muscolo con quel tiro fenomenale contro il Genoa. È un guerriero, lo conosciamo, lungi da me. Però la valutazione, secondo me, è comune, riguarda tutte le parti in causa. E giustamente, perché rischiare poi di perdere McTominay 1-2 mesi? Ma io avrei gestito così la situazione dall'inizio. Poi col senno del dopo è facile, anche se non mi cito mai. Però, ragazzi, veramente su tutto Napoli, anche
ma su tutto Napoli,
su Napoli.net, ma anche sui social, in TV. Insomma, io addirittura a settembre dissi: lo scudetto lo vincerà la squadra che riuscirà a ruotare meglio, con più continuità, a inserire prima i nuovi acquisti. Purtroppo il Napoli non ha fatto nulla di tutto questo.
Mi ricordo un messaggio, per entrare anche un po' nelle chat di tutto Napoli, che spesso ci scambiamo. Mi ricordo un messaggio del direttore nel mese di novembre, dopo Bologna-Napoli, che andammo in sosta e tu scrivesti: se dopo la sosta non cambieremo qualcosa e non ruoteremo, moriremo molto presto, diciamo, nei nostri obiettivi ovviamente stagionali. E meno male che Conti ti diede ascolto, che poi insomma il Napoli cambiò volto, cambiò faccia, cambiò modulo.
Non però uomini, diciamo.
No, non uomini, vabbè, non si può chiedere tutto,
non
direttore.
Tanti uomini cambia, sì.
Non si può chiedere sempre tutto, ma insomma noi di Radio Tutto Napoli cerchiamo sempre di portarvi dentro anche il campo in tutti i modi. Sabato Azzurro torna tra poco, mi raccomando, state lì.